Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2018 del gruppo Credito Valtellinese. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola al dottor Mauro Selvetti, amministratore delegato del gruppo Credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Anzitutto mi voglio scusare per il poco preavviso col quale è stata rilasciata la presentazione, ma il consiglio è andato un po' lungo con i tempi e abbiamo appena terminato, quindi cercheremo poi di essere semmai più efficaci nelle risposte. Come al solito cercherò di dare qualche illustrazione chiave di contesto, per poi passare la parola al CFO che è qui di fianco a me per alcuni approfondimenti, e insieme a noi c'è anche il CRO se ci fossero semmai domande su un argomento che, come vedrete, è un argomento cruciale nella presentazione di questa sera. Partirei da slide 4, dove ci sono gli highlights di questi risultati dei primi 9 mesi del 2018. Come era nelle previsioni di piano, il 2018 è stato l'anno in cui la banca ha migliorato dal punto di vista del suo profilo di rischio. Partiamo dal capitale, parte alta della slide, la posizione sul capitale è molto solida, ulteriormente rafforzata in questo quarter dalla validazione dei modelli IRB. Il CET1 phase-in pro forma balza a 17,6 verso 15 in quarter 2 18, e il fully loaded pro forma, poi spiegherò cosa intendo per pro forma, cioè includendo le operazioni per le quali è attesa, già deliberate, per le quali è attesa la conclusione entro fine anno, va a 12,8 verso 11,2 nel secondo quarter. Il buffer di capitale tra SREP e CET1 fully loaded è molto ampio, uno dei più ampi, 510 basis point, uno dei più alti all'interno delle banche italiane. Questo per quanto riguarda il capitale. Per quanto riguarda l'asset quality, possiamo considerare il piano di de-risking completato, con le disposal di oltre 2 billion di gross book value, di cui 1 billion e 6 fatte attraverso la GACS e le altre 500 attraverso la cessione di OTP. Il gross NPE ratio è 11,3, il valore più basso da dicembre 2011, e siamo abbastanza ben impostati relativamente al raggiungimento dell'obiettivo del 2020, che è 9,6. La riduzione in valore assoluto dello stock di NPE scende del 50% da 4 a 2 billion, e anche questo è il valore più basso da dicembre 2010. Il coverage è 50,4 sul totale degli NPE, 53,6 includendo i write-off, e il coverage delle sofferenze in particolare 71,3 contro 75,5 includendo i write-off. Terzo elemento degli highlights, la liquidità, una posizione di liquidità soddisfacente sia per quanto riguarda l'LCR che l'NSFR, tutti ampiamente sopra i minimi regolamentari. Liquidità disponibile ed eligible per 3,2 billion. Per quanto riguarda la profittabilità, c'è un ulteriore incremento del margine di interesse nel terzo quarter, più 6 quarter to quarter. Per quanto riguarda i costi operativi, escludendo gli items non ricorrenti, meno 9% anno su anno, e un costo del rischio che si attesta a 75 basis point verso i 215 del 2017. Come dicevo, per quanto riguarda il capitale, la posizione è da best in class, 12,8 fully loaded. Vedete nella slide di destra, sono a pagina 5. il buffer di capitale verso i minimi regolamentari, confrontato con una serie di peer, è quello di Creval è uno dei due valori più alti in assoluto. Dicevo prima, nei titoli del de-risking, dal 2016 sono stati venduti 4 billion, effettuati disposals per 4 billion di crediti. Nella parte destra della slide, sono sempre a pagina 6, vedete come lo stock di NPE, che aveva raggiunto la sua quota massima tra dicembre 2015 e giugno 2016, 5.6 billion, si attesta a 2 billion, meno 64% dal top raggiunto. Il gross NPE ratio, che era oltre 27%, è 11.3, expected per il 2018 è 10.5 e 9.6 quello a fine piano. Anche il netto ha avuto una riduzione molto marcata, molto sensibile, 6% a settembre 2018. Questa è una slide che avevamo anche nel corso delle presentazioni dello scorso anno, per la presentazione del piano strategico e l'aumento di capitale connesso. Erano due in realtà le tavole, facevano vedere la posizione puntuale di Creval su certi item, quali quelli qui espressi e quella attesa, e qui vedete che effettivamente sia sul gross NPE ratio che sulla copertura delle sofferenze che degli UTP la banca si posiziona tra le migliori. Un update sulla pagina 8, update sul business plan del capitale. Abbiamo già detto, il target 2018 era 11.6 al 2020, così come per quanto riguarda il miglioramento dell'asset quality, siamo in linea con quello che era lo sviluppo del piano. Per quanto riguarda l'efficienza e il miglioramento dell'efficienza stessa, si stanno concludendo, se sono concluse le operazioni di fusione prima del Credito Siciliano e poi anche di Creval Sistemi Servizi, che è la società che eroga i servizi informatici al gruppo e gestisce tutta una serie di attività operative dentro la capogruppo. Questa avverrà entro la fine dell'anno. Il numero delle filiali è stato ridotto a 363, che è già quasi in target rispetto al numero di 350 per fine 2020, così come il numero dei dipendenti è già oggi allineato a quello di fine piano. Quindi si può dire che si è conclusa con questo trimestre la fase straordinaria. Da oggi la banca è concentrata, il franchise della banca è concentrato solo ed esclusivamente sulla ripresa dello sviluppo delle attività commerciali, che pure in quest'anno sono state in qualche maniera disturbate dalle operazioni prima di aumento di capitale, poi di riassetto delle filiali, poi del personale, perché 219 uscite su 3.700 hanno un impatto non marginale anche sulla riorganizzazione degli assetti delle filiali. Quindi quello che resta da fare ora, ed è quello sul quale siamo tutti concentrati, è quello di dare nuova linfa al business, e come vedremo più avanti qualche segnale incoraggiante da questo punto di vista c'è. Da qui a fine anno troveranno attuazione anche gli accordi già siglati in giugno per quanto riguarda Bancassurance con Agricol, con Doroteum per il pegno e con Pitagora per la cessione del quinto. A pagina 10 un commento al quale io tengo sempre tanto, perché è il contrappeso alla riduzione delle filiali fisiche, e cioè la soddisfazione continua che si ha dalla parte digitale della banca. Non ve le commento specificatamente, ma guardate a destra l'aumento delle operazioni fatte da smartphone, 20% su base annua, quasi più 10% il download di nuove app, e la crescita costante degli utenti dell'internet banking e l'esplosione 10% anche qui del numero degli accessi fatti in un mese, 32 milioni di accessi rispetto a 33 quasi rispetto ai 29 dello scorso anno. Insieme a questo, e sono alla parte centrale della slide 10, stiamo sperimentando con soddisfazione una filiale completamente digitale nella quale il cliente può effettuare, che pure si chiama banca aperta, come si chiama banca aperta l'app, nel quale il cliente può fare tutte le operazioni essendo assistito in remoto, in videoconferenza, ma avendo davanti a sé tutto quel che serve per fare le operazioni di banca, e anche questa è una cosa che ci sta dando soddisfazione. Riprendiamo punto 2 dell'agenda, l'asset quality. E ci sono delle tavole di dettaglio che magari sulle quali magari vado un po' veloce perché ne ho già parlato. Guardate, le sofferenze diminuiscono del 71% rispetto a dicembre 2015, del 55% gli UTP e del 70% i past due. Mi piace rilevare ancora una volta come i past due segnino un nuovo minimo storico. Il past due è la stazione di entrata dei futuri problemi sul credito, quindi vedere questo valore stabilizzato e addirittura in leggera ulteriore riduzione è, secondo me, rappresenta un fatto particolarmente positivo. Per quanto riguarda le coperture, sono in basso a destra nella slide 12, vedete l'evoluzione degli ultimi tre quarter confrontata con la media dei peer che hanno già annunciato i propri risultati. Molto buono è anche il movimento che ha avuto, grazie ovviamente al de-risking combinato con l'aumento di capitale, il Texas Ratio, che si colloca, è sostanzialmente stabile rispetto a giugno, 67 verso 88%, e anche questo è un valore che ha riportato la banca dentro parametri di assoluta normalità. Dicevo prima che si intravedono segnali nell'attività commerciale, che il confronto c'era stato una decrescita nell'ultimo quarter 2017, vedete che la ripresa che c'è stata nei primi 9 mesi del 2018 compensa quella discesa e anzi aggiunge qualche cosa. Sotto, ma non li commenterò, ci sono le solite tavole che vi forniamo con il breakdown per settore e il breakdown per segmento. La cosa che dicevo nei titoli, cioè si comincia a vedere una accelerazione dell'attività commerciale, è data dalle erogazioni dei primi tre quarter, che come vedete sono dal 530 del quarter 1 al 675 di quarter 3, che è simile al quarter 2, ma dovete considerare che in quarter 3 c'è il mese di agosto ed è il mese nel quale le erogazioni subiscono una flessione piuttosto marcata. L'erogato complessivo anno su anno cresce del 22%, ancora non è sufficiente per far vedere un segno marcatamente più nell'outstanding dei crediti verso clienti, ma dicevo prima, il fatto di avere adesso un franchise stabile con risorse assegnate stabili lascia evidentemente, al netto del contesto di mercato che nel frattempo non è certo migliorato, ma per quanto ci riguarda ci consentirà di entrare nel 2019 con una macchina commerciale che a quel punto non dovrebbe essere né disturbata da altri fattori interni ed è rodata per poter spingere al massimo. Sottolineo parte destra della slide 15 che le erogazioni nelle prime quattro classi di rating continuano a crescere, raggiungono il 72% delle erogazioni complessive del quarter e come sempre il 95% dei loans è verso l'economia reale, quindi verso le piccole e medie industrie e verso i privati per la parte mutui. Punto 3 dell'agenda, funding, liquidità e portfolio titoli, passerei la parola a Ugo Colombo che è qui di fianco a me che continua la presentazione per alcune slide.
Sì, molto sinteticamente alcuni messaggi, poi ci torniamo con le domande. A pagina 17 vedete l'evoluzione del funding. Non si è modificata la composizione, leggermente incrementata la componente retail che fa un 75% del funding totale. La cosa che sottolineiamo come dato positivo nella tabella in basso a sinistra è l'andamento di core deposit, quindi depositi a risparmio, conti correnti, time deposit, che sia year to date crescono del più del 5%, ma anche quarter on quarter abbiamo un ulteriore miglioramento con una crescita sia dei time deposits che dei current accounts per circa 400 milioni di euro. Nel corso del quarter abbiamo finalizzato un'operazione di cartolarizzazione che ha incrementato il saldo delle securitization di circa 200 milioni di euro, considerando anche le scadenze, un'operazione peraltro chiusa con la Banca Europea degli Investimenti, e abbiamo avuto scadenze di bond senior collocati a suo tempo sulla clientela retail per circa 70 milioni di euro. Sul resto non ci sono grossi movimenti dal punto di vista del funding. Abbiamo nel Q4 scadenze integralmente retail, 550 di cui 175 subordinati proprio a fine 2018, tra l'altro a un yield piuttosto elevato, che quindi contribuiranno anche con le scadenze 2019 a un'ottimizzazione del costo, ulteriore ottimizzazione del costo del funding. L'indicatore interessante dal punto di vista della liquidità è la counterbalancing libera che, come ricordato prima, è 3 miliardi e 2, copre le scadenze di TLTRO 2 miliardi e mezzo e le scadenze di senior, volendo vedere in un altro modo la liquidità. Dal punto di vista regolamentare sul liquidity coverage ratio siamo abbondantemente sopra i minimi e questo indicatore è in tendenziale miglioramento e anche sul net stable che ancorché non vincolante registra per Crevalo un dato significativamente sopra il 100%, quindi la liquidità nel corso del quarter, nonostante quello che è successo sul mercato, lo spread sovrano e le tensioni relative, dal nostro punto di vista si mantiene particolarmente robusta. Nel corso del Q3 abbiamo avuto una movimentazione del portafoglio non particolarmente significativa, vi ricorderete che tra Q1 e Q2 la size del portafoglio era aumentata e avevamo commentato che avevamo sostanzialmente raggiunto i livelli target. Nel trimestre abbiamo incrementato il totale del portafoglio come controvalore di circa 340 milioni di euro, investendo in parte in corporate bonds che sono stati emessi nel corso del quarter con un limitato incremento dell'esposizione italiana con duration sotto i 2 anni. Vedete a destra il dettaglio del portafoglio titoli che ammonta a 8 miliardi e 4 circa, includendo anche le senior notes delle operazioni di cartolarizzazione NPL, a destra il di cui dell'esposizione italiana che ha avuto un incremento limitato a 130 milioni, eravamo a 5.8 billion alla fine del terzo quarter, con nel corso del quarto una riduzione che ci ha portato oggi a circa 5.4 billion di totale esposizione sovrana, con una classificazione che non è cambiata, la larga parte è a costo ammortizzato e solo 1 miliardo e 8 è classificata fair value. Questo tipo di composizione del portafoglio spiega anche la dinamica delle riserve di valutazioni OCI che nel corso del quarter, a fronte di un allargamento dello spread di 30 basis point, hanno generato, lo vediamo dopo nel walk dei capital ratio, un impatto in termini assoluti negativo ma limitato a 13 milioni di euro. Non particolarmente significativo anche dato l'elevato buffer di capitale commentato poco fa. L'esposizione italiana, ultimo dato, in fair value ha una duration contenuta, includendo le operazioni di copertura sul rischio tasso, è poco superiore ai 2 anni. I depositi in direct, il totale della raccolta indiretta registra la flessione per effetto mercato che principalmente che si è registrata nel terzo quarter e con una flessione di un punto percentuale a 10.3 billion. Non commenterei in dettaglio le torte con la composizione per asset class. Più importante commentare l'andamento di capital ratio che sono stati in premessa accennati con il contributo della validazione, do diciamo il dettaglio del walk e poi ci torniamo con le domande. Partendo dal 10.2% al 30 giugno abbiamo come effetto negativo, lo ricordavo poco fa, l'andamento delle riserve complessive per circa 10 basis point negativi. Registriamo, lo ricordava in premessa l'amministratore delegato, i benefici RWA shortfall che netti generano circa 170 basis point di effetto positivo. Nel corso del trimestre è venuta una cosa che avevamo annunciato già nel precedente call, cioè l'ottenimento della GAX che sul dato al 30 settembre genera sul portafoglio Aragon e le senior notes a bilancio ponderate zero un beneficio di circa 60 basis point in linea con le aspettative, i pro forma che avevamo commentato nel secondo quarter in termini di liberazione di RWA. Abbiamo poi altri effetti che globalmente danno un 30 basis point negativi, qui principalmente abbiamo la dinamica delle RWA sia diciamo portafoglio corporate bonds, come dicevo prima, con gli acquisti effettuati nel quarter, che la dinamica dei crediti che generano un effetto leggermente negativo in termini di assorbimento di RWA, la riqualifica di DTA da ACE che genera un effetto negativo di circa 15 basis point globalmente, più altri effetti, questi effetti schiacciati danno un negativo di 30 basis point. Non è incluso in questi numeri l'utile del periodo che è appunto escluso dai capital ratio e anche dai numeri pro forma. La banca quindi chiude il 30 settembre fully loaded con la dinamica gestionale del quarter a 12.1, le operazioni richiamate in premessa, quindi l'ulteriore cessione di NPL che è stata definitivamente finalizzata col deconsolidamento del portafoglio Gimli 2 a metà ottobre per 20 basis point positivi e le due partnership già siglate che globalmente daranno 50 basis point di effetto positivo, quindi il fully loaded come dicevamo prima chiude 12.8% con un buffer di 5.1 rispetto all'overall capital requirement valido per Creval al 2018 e vedete sotto la dinamica delle RWA che evidentemente registra essenzialmente la liberazione di RWA riveniente dalla validazione dei modelli interni. Su base phased in l'indicatore sale da 14 a 16.8 nel quarter e pro forma si posiziona a 17.6, questo lo sottolineiamo sempre nelle call di commento dei risultati e il ratio valido da un punto di vista regolamentare sulla base delle norme transitorie e sulla base di queste norme transitorie il buffer patrimoniale della banca è più che doppio rispetto a quello fully loaded superando i 1000 basis points di buffer. Muovendo sulla parte 5 della presentazione, quindi sui risultati di conto economico, commentiamo in sintesi, poi lasciamo spazio in Q&A sui dettagli. A pagina 25 vedete a sinistra il P&L stated con il terzo quarter che chiude con un utile netto del periodo di 11.4 milioni di euro, 10.6 nel terzo quarter. In mezzo il dettaglio degli item straordinari che come sapete sono stati registrati nel primo e nel secondo quarter, rispettivamente primo fondo esuberi e secondo ulteriore incremento delle provision da fondo esuberi più i costi straordinari relativi al piano di deconsolidamento dei crediti deteriorati, nel terzo sostanzialmente non ci sono item straordinari, quindi è il primo quarter che registra gli effetti dell'attività caratteristica. Commentando quindi il P&L adjusted della parte destra della slide, quello che si può sottolineare è, da un punto di vista di top line, l'andamento positivo del margine interesse, che cresce da 90 a 95,5 milioni di euro, poi abbiamo il dettaglio con le componenti che spiegano questa dinamica, le fees che flettono per effetto principalmente dell'environment sfavorevole di mercato, e quindi è principalmente attribuibile all'effetto delle commissioni su AUM, trading che sostanzialmente, anche date le condizioni di mercato, non ha generato profits nel quarter, a differenza dei primi due quarter in cui cumulativamente avevamo avuto un effetto positivo di 16 milioni di euro, ad revenue stabili, i costi sono stabili ancorché nel Q3 entra una componente per cassa che commentiamo fra un attimo, che rende i due periodi non esattamente comparabili. Quindi, da un punto di vista di redditività caratteristica, ci diamo a 52 milioni di euro di risultato operativo rispetto ai 62 del Q2 e ma in incremento rispetto al Q1 che chiudeva a 44 milioni di euro. Il costo del credito totale porta 35 milioni di euro di provision nel Q3 a fronte delle 28 nel primo e circa 32 nel secondo quarter. Quindi costo del credito diciamo sostanzialmente stabile, con un piccolo incremento nel corso del Q3, effetto principalmente ascrivibile a una singola posizione che è stata registrata dal Likely to Pay proprio nella parte finale del quarter, quindi dobbiamo tenere conto di questo evento fra virgolette straordinario che ha impattato sul terzo quarter. Al netto delle ulteriori componenti, in particolare provision for risk and charges che riflette l'aggiornamento dei modelli interni sulle esposizioni di firma, che porta 5,8 milioni di provision nel corso del Q3, da un punto di vista di pre-tax profit chiudiamo il quarter con 12 milioni di euro, sostanzialmente in linea col Q1 e rispetto ai 31 del Q2, che aveva qualche componente in più, parlavo prima del trading in particolare. Pertanto, su base pre-tax, Creval chiude il Q3 con 56 milioni di euro di utili pre-tasse, adjusted, rispetto ai 17, cumulando i tre quarter, stated, escludendo tutte le componenti straordinarie attive e passive. Dal punto di vista di net profit, dicevo prima, chiudiamo con 11,4 milioni di euro, registrando anche le componenti fiscali di income taxes per 30,9 milioni di euro, che come vedete e come commentavamo anche nel precedente call, sono stati sostanzialmente tutti registrati nei primi due quarter. La dinamica del margine di interesse la vedete spiegata in questa chart a destra, abbiamo avuto nel corso del quarter un impatto negativo dalla vendita dei portafogli NPL, quindi minori interessi che viceversa erano stati registrati nel corso del secondo quarter e che nel terzo hanno avuto un differenziale negativo. L'incremento del portafoglio titoli registrato nel secondo quarter dà un risultato al 100%, per così dire, nel quarter, quindi contribuisce a un miglioramento di circa 5 milioni di euro. La componente commerciale è sostanzialmente flat, sia per la stagionalità dei volumi che riflette un erogato in decrescita rispetto ai mesi precedenti per soprattutto la componente SMEs e la seasonality che normalmente impatta l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese in questo periodo, e il flight to quality, quindi l'ulteriore miglioramento dell'asset quality su rating class, come evidenziato nelle slide precedenti, a più elevato rating e quindi a minor yield medio rispetto al back book e anche la pressione competitiva che, come evidenziato anche nei dati Banca d'Italia, continua a determinare una riduzione negativa, un effetto negativo tra front e back book nel terzo quarter. Registrando poi gli effetti di componenti interbancarie, treasury positivo e l'effetto IFRS 9 positivo relativo al time reversal delle sofferenze, arriviamo ai 95.5 del terzo quarter in miglioramento rispetto ai 90. Importante a nostro avviso sottolineare la parte bassa della slide che evidenzia la costante riduzione della componente NPE come contribuzione al margine di interesse. Era uno degli obiettivi del piano industriale, ridurre quel 25% che avevamo nel 2016, che con via via il deconsolidamento di portafogli NPL si va a ridurre verso il 10-11% di quota da NPE ratio, quindi anche questo è una dinamica positiva. Sulle fees che quarter on quarter scendono del 3.6% net fees, le fee attive di un 2.9 circa, la dinamica è impattata da fenomeni diversi, ma volendo sintetizzare e guardando gli istogrammi in basso a sinistra, la componente crediti è sostanzialmente stabile. Registriamo, e questo è un dato positivo, l'incremento delle commissioni da conti correnti, che quindi evidenzia la dinamicità della rete nonostante la chiusura di 50 filiali nel corso dell'anno, e quindi con un incremento delle fee sui conti correnti, sulle relazioni più tradizionali, fee più tradizionali. La componente payment and collection, che accoglie tutto il mondo dei sistemi di pagamento, registra un meno 3%, essenzialmente correlato all'attività di portafoglio commerciale che risente della stagionalità, come si diceva prima, per tipica dell'attività delle piccole e medie imprese nel terzo quarter, ed è in calo del 9% l'attività di placement di AUM, essenzialmente il collocamento di fondi comuni, per un effetto congiunto tra seasonality, e quindi normalmente l'AUM è più debole nel terzo quarter, che è un periodo di holidays, e dall'altra parte c'è un effetto negativo mercato che ha portato a un rallentamento dell'attività non solo per Creval ma un po' per tutto il sistema. Quindi questa categoria di fees spiega sostanzialmente il 90% del calo quarter on quarter. Interessante sottolineare nel box in arancione la componente upfront fees sul totale, che rimane relativamente bassa per Creval, cumulando tutte le tipologie di fees che sono basate su attività di distribuzione, quindi su un'attività di collocamento, che nel nostro mondo sono pari al 10%, quindi volendola dire al contrario, il 90% delle fees è del tutto recurring e indipendente dalla volatilità dei mercati da una parte o dall'attività di distribuzione, dall'efficacia dell'attività di distribuzione annuale. Sui costi rappresentiamo a pagina 28 l'andamento dei costi adjusted anno su anno e quarter on quarter. Anno su anno si vede l'effetto dell'attività di downsizing con la chiusura di più di 120 filiali anno su anno rispetto al picco di 540 filiali del 2010, siamo oggi a 360, che ha portato a una riduzione, oltre agli effetti positivi della riduzione dell'organico, una riduzione della base costi del gruppo di quasi 9 punti percentuali, con un calo del cost income di 60 basis points. Il trend dei costi è quarter on quarter è stabile. Tenete in considerazione che nel terzo quarter entra la contribuzione al Deposit Guarantee Scheme, che viene registrato per cassa nel Q3 per 7 milioni di euro e che, ancorché non essendo straordinario, che è componente recurring dei costi, entra per cassa in un singolo quarter, quindi la dinamica va letta tenuto conto di questa componente. Senza questa componente il trend sarebbe stato positivo, favorevole quarter on quarter. Sul costo del rischio, una slide che ha l'obiettivo, come fatto nel Q2, di eliminare la componente di provision straordinaria, essenzialmente perché legata al de-risking, e quindi la quota registrata a conto economico nell'anno che non è passata in first time adoption. Sterilizzando questa componente arriviamo a circa, poi ci sono altri effetti, ma 94 milioni di loan loss provision ordinari e ricorrenti relativi al portafoglio crediti, a fronte di net customer loans escludendo i government bonds per 16.6 billion, il che dà un costo del rischio di 75 basis point rispetto ai circa 70 del primo half, registrando l'incremento che commentavamo prima di qualche milione di euro delle provision e in parte la riduzione dello stock sia per il delta origination e scadenze sia per le provision medesime effettuate nel corso di tre quarter. Quindi costo e rischi di 75 basis point al netto delle componenti straordinarie.
Ecco, con questo grazie Ugo, con questo avremmo finito la parte di esposizione sintetica dei risultati, lasceremmo volentieri lo spazio alle vostre domande, magari con questo ci sarà occasione per ritornare su temi già affrontati. Quindi a voi, grazie ancora.
Qui all'operatrice Chorus Call, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda viene dalla conferenza in italiano da Irene Rossetto, MainFirst. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Avevo due domande. La prima sul margine di interesse. Abbiamo visto una dinamica molto positiva nel terzo trimestre e mi sembra ci sia l'attesa di un'ottimizzazione del costo del funding nei prossimi mesi. Quindi volevo chiedere se ci potevate condividere con noi le vostre attese per il quarto trimestre e per il 2019. Invece la seconda riguarda le commissioni, abbiamo visto un po' di debolezza anche legata alla stagionalità, se appunto ci potevate dare un'indicazione anche sulle attese rispetto a questa voce. Grazie.
Sì, comincio a rispondere dalla seconda. Come avrete visto, non è stato un anno in generale particolarmente brillante da questo punto di vista e noi non facciamo in questo senso assolutamente eccezione. Per quanto riguarda le commissioni, io sottolineo che considero invece eccellente, se pensate alla riduzione di filiali che abbiamo avuto nel corso di questo biennio, il fatto che sulla parte conti correnti la variazione sia ancora positiva, quindi quello per me è un dato che va sottolineato in senso positivo. Come dicevo prima, sperando che anche magari l'andamento dei mercati, della situazione del contorno possa nei prossimi mesi migliorare, riteniamo che una rete adesso più concentrata, meglio focalizzata, possa compensare parte di queste riduzioni che si sono verificate in questo trimestre. Per quanto riguarda l'aspettativa sul quarto quarter, sì, il margine di interesse sale, ma come vedete nella tavola 26 noi abbiamo avuto secondo e terzo quarter un aumento dell'esposizione in titoli e quindi comincia a entrare la quota, diciamo così, di yield di quella parte lì. Il margine commerciale, la parte commerciale è ancora più o meno flat, ma ripeto, ci aspettiamo che nei prossimi mesi possa assumere un valore di più positivo.
Grazie.
La prossima domanda è di Noemi Peruch, Mediobanca. Prego.
Buonasera, io ho due domande. La prima riguarda l'asset quality. Quindi volevo capire se potete indicarci qual è l'ammontare one-off che è stato riclassificato a unlikely to pay, così per farci capire meglio l'evoluzione sottostante degli NPE. La seconda domanda riguarda invece se pensate di avere dei buffer in termini di costi e di costo del rischio, tali da poter compensare una possibile evoluzione dei ricavi al di sotto dei vostri target. Grazie mille.
Sì, parto da questa, anche questa volta parto io dalla seconda. Sui costi effettivamente è stato fatto molto finora, ma non è tutto, e quindi una parte un certo perimetro di costi è ancora aggredibile nel caso non venissero soddisfazioni dal lato dei ricavi. Il costo del credito è 75 basis point, è meno di quanto noi avevamo immaginato nella fase di predisposizione del piano, ma dovete considerare che al momento della predisposizione del piano pensavamo di vendere 2 milioni e 100 di sofferenze per intero, mentre invece abbiamo venduto poi 500 milioni di UTP, quindi la quota di default rate degli UTP che non si è più manifestata relativamente alla quota ceduta perché è stata venduta si traduce in una miglior necessità di provisioning su quella quota. Per quanto riguarda invece la prima,
Sì, diciamo sul trend dell'asset quality, quel single name a cui ci riferivamo prima, in termini di esposizione, ha determinato circa 30 milioni di effetto sugli unlikely to pay, che se vedete nel corso del quarter passano da 1 miliardo 0,54 a 1,090. Se per darti un'indicazione togliessimo questo single name classificato proprio l'ultimo giorno del trimestre, gli inflows del quarter sarebbero inferiori rispetto agli inflows del trimestre precedente di circa 10 milioni di euro, quindi il trend quarter on quarter al netto di questa posizione è favorevole da questo punto di vista.
Grazie.
La prossima domanda è di Anna Adamo, Autonomous Research. Prego.
Sì, buonasera. Anch'io avrei due domande. La prima è relativa al fondo volontario di garanzia dei depositi, che oggi ha deliberato un intervento di 320 milioni per sottoscrivere il bond di Banca Carige. Prevedete una vostra partecipazione pro quota al fondo? Questa è la mia prima domanda. E poi in termini di requisiti di capitale, prevedete un'ulteriore riduzione del Pillar 2R alla luce del completamento dell'attività di de-risking della banca? Grazie.
Si può ripetere cortesemente la seconda domanda? La prima è chiara.
La seconda domanda è relativa al Pillar 2R, se prevedete una riduzione alla luce del completamento dell'attività di de-risking.
Il fondo interbancario, la notizia è di questi giorni, noi ne facciamo parte, quindi verosimilmente verremo chiamati a svolgere una parte e la valuteremo. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, non abbiamo fatto al momento valutazioni, vedremo in futuro.
Grazie.
Dottor Salvetti, le domande sono terminate.
Bene, quindi grazie a tutti. Appuntamento alla prossima, allora a febbraio. Buon lavoro a tutti i presenti.